la tana del Bianconiglio. Con Letizia Bolzani.
Buongiorno, bentrovati nella tana. Oggi ci concentriamo su una scrittrice, Catherine Randall, una scrittrice britannica che è vissuta anche molti anni in Africa, una scrittrice affermata, sempre più affermata direi. Ne parliamo con un'esperta, Berenice Capatti, che è in studio con noi. Berenice Capatti è consulente editoriale per Rizzoli, ha curato diverse uscite di Catherine Randall, oltre a ad aver curato molti altri volumi. Berenice Capatti è anche traduttrice e ovviamente esperta di letteratura per l'infanzia e per l'Istituto Svizzero Media Ragazzi, cura il progetto Nati per Leggere Svizzera. Berenice Capatti, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Che cosa la colpisce soprattutto di Catherine Randall, di cui si è occupata parecchio?
Allora, sì, fin dal primo volume uscito, Sophie sui tetti di Parigi, Catherine Randall ha fatto proprio un ingresso prorompente, penso, nella letteratura per ragazzi, come una voce molto nuova, cioè erede di tutta una letteratura anglofona, specialmente britannica, ma molto innovativa. E infatti, sin dal primo volume uscito in Italia, ha avuto molto successo. Ultimamente si è dedicata al fantasy, quindi con il primo volume uscito l'anno scorso di Creature Impossibili, che doveva essere in principio una trilogia e sta diventando una pentalogia, quindi grande coraggio anche agli editori che affrontano questi cinque volumi. E ora esce il secondo volume, Il Re Avvelenato.
Quindi se i volumi progettati da tre sono diventati cinque, significa che questa saga sta già avendo molto successo tra i lettori.
Sì, sì, certo, perché secondo me si ritrovano alcuni elementi, diciamo il marchio di fabbrica della sua grande fantasia, dell'umorismo, che si coniugano con un mondo fantastico estremamente variegato. L'interesse, penso, di questo fantasy è il fatto che ha pescato dalle mitologie più diverse. Abbiamo diversi personaggi e animali, per esempio della mitologia norrena, quindi scandinava medievale, per esempio i Ratatosca, che erano dei piccoli scoiattoli verdi che nei suoi romanzi sono dei coprotagonisti, diciamo, e in particolare c'è un Ratatosca Ratwin che parla in una maniera molto sgrammaticata e quindi fa anche molto ridere. Abbiamo per esempio i Berserker, che sono questi guerrieri sempre della mitologia norrena, in particolare Fidens Nighthand, che ritroviamo sia nel primo che nel secondo volume. E questi guerrieri erano conosciuti come guerrieri furiosi che urlavano, ululavano, estremamente forti, e è interessante perché la Randall qua riprende questo elemento della voce portentosa del guerriero, ma specialmente in questo volume vediamo che Nighthand si innamora e quindi è alle prese con un sentimento che non conosce, che lui descrive fisicamente dicendo: sento il cuore che si strappa e non capisce cosa gli sta succedendo. E poi abbiamo elementi mitologici diversi, dalla mitologia greca abbiamo la Sfinge, l'enigma della Sfinge, come l'enigma della Sfinge di Tebe, abbiamo gli Aculus descritti anche da Plinio il Vecchio, quindi in ambito latino, abbiamo il folklore russo. Le gagane che appaiono in questo volume sono degli uccelli con, in questo caso, artigli d'oro e becchi d'argento. E quindi penso che questa grande varietà di fonti e questo universo veramente ricco le permetta di avere una forza innovativa nel suo fantasy.
Questa saga Creature Impossibili, che ricordo esce da Rizzoli, è giunta appunto al secondo volume, Il Re Avvelenato. Prima di approfondire un attimo i contenuti del Re Avvelenato, vogliamo reinquadrare questa saga. Di cosa parla Creature Impossibili?
Attinge, come diceva, tutte queste creature impossibili, ma in realtà si situa in due mondi, in particolare nel mondo dell'arcipelago. Il nostro mondo è chiamato Altra Terra ed è solo un punto di partenza, e invece tutte le vicende si svolgono in questo arcipelago, quindi di isole. Diciamo, guardando i primi due volumi, ci sono ovviamente dei fili conduttori che continuano, i personaggi che tornano, per esempio il coprotagonista del primo volume, Christopher, un ragazzino di 11 anni, adesso torna anche nel secondo, ma ogni vicenda ha il vantaggio di essere in sé autoconclusiva, quindi si può iniziare dal secondo e poi riprendere il primo per curiosità, ma non si è persi se si inizia dal secondo.
Questa è una buona cosa, sì. Perché spesso la letteratura per ragazzi ci lascia un po' col fiato sospeso, con la sensazione di non aver, diciamo, ultimato il pasto, no? Finiamo un romanzo e si capisce che poi però ci invita a comprarne un altro, spesso sono operazioni commerciali, quindi in questo caso molto bene che siano autoconcluse. E nel Reavvelenato che succede?
Nel Reavvelenato ci sono due vicende parallele, così come ce n'erano due anche nel primo volume. In questo caso c'è una moria di draghi, e questo per quanto riguarda il dramma fantastico, e poi c'è una vicenda proprio in puro stile shakespeariano, il re avvelenato appunto. Quindi il re dell'isola di Dusha, che è questa isoletta in cui vive una delle protagoniste, quindi Anya, che è la principessa, quindi la nipote del re avvelenato, e come dicevo in puro stile shakespeariano il re viene avvelenato da un membro della famiglia, che ovviamente vuole accedere al trono e quindi imprigiona il fratello e cerca di uccidere Anya. È molto interessante secondo me, perché abbiamo tutta la forza, quindi anche la violenza di questo mondo delle tragedie di Shakespeare, coniugate però a un mondo fantastico. E quello che animerà tutto il libro è la sete di giustizia e vendetta di Anya.
Berenice, questo secondo volume come lo collocherebbe rispetto al primo in quanto a bellezza dello stile, forza narrativa?
Ma io credo che questo secondo sia più forte del primo, perché innanzitutto a livello di avventura non ha proprio neanche un momento di stanca, è un succedersi di colpi di scena, un succedersi anche di vicende molto cupe e violente, ma allo stesso tempo viene fuori tutta la forza dei sentimenti, questa sete di vendetta che si accompagna all'amore che Anya nutre per il padre, e poi c'è l'amore appunto del berserker per la Nereide. Penso che metta vivo proprio i sentimenti più forti, e che in questo stia la bellezza di questo secondo romanzo.
Proponibile a partire da quanti anni, da che età?
Ma io direi che anche questo può essere un middle grade. Chiaro, sono libri un po' voluminosi, quindi l'immagino fine elementare, inizi medie, dalle medie sicuramente.
Da 11.
Da 11 sicuramente, ma per i lettori forti anche alla fine dell'elementare, secondo me.
Catherine Randall ha scritto per ragazzi, ma ha scritto anche per, tra virgolette, vecchi e saggi. Un suo libro molto interessante, che non è un romanzo, ma è proprio un saggio, è intitolato Perché dovresti leggere libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio? E quest'opera, che in realtà all'inizio nasce come un suo saggio, diciamo abbastanza breve, è stato recentemente ripubblicato da Burr Rizzoli Ragazzi in un'edizione che aggiunge contributi di vari esperti o persone che comunque abitano la letteratura per ragazzi, quindi sono vari nomi di scrittori, critici, eccetera, editori italiani. Allora, Berenice, che cosa pensa di questo saggio?
Il saggio è proprio un piccolo libro con una grande forza, molto sintetico, come secondo me è giusto che sia perché sia veramente efficace. È una sorta di plaidoyer, una sorta di difesa veemente della letteratura per ragazzi, ma senza prese di posizioni e senza soprattutto l'amarezza che a volte si sente nel sentirsi la classica letteratura di serie B, eccetera, ma soprattutto per cercare di far capire agli adulti perché dovrebbero o potrebbero, specialmente in alcuni momenti, leggere i libri per ragazzi. E si mette in gioco in prima persona, quindi in prima persona lei dice, per esempio, in alcuni momenti della mia vita, specialmente in contesto politico difficile, richiama per esempio la Brexit, lei che è britannica, e un contesto di ascesa dei nazionalismi un po' ovunque, dice, ecco perché in questi momenti bui, secondo lei, è utile, è bello recuperare la letteratura per ragazzi, e quindi ne enumera, diciamo, i punti di forza.
E quali sono i punti di forza della letteratura per ragazzi secondo Catherine Randall?
Innanzitutto sostiene che i libri per ragazzi abbiano una valenza politica, perché si rivolgono di per sé a un pubblico che non ha soldi, non ha potere, è vulnerabile, sa di esserlo. E lei dice, siccome comunque la maggior parte degli adulti non ha potere, converrebbe con umiltà e anche con interesse guardarsi come pubblico che può essere destinatario di questo tipo di letteratura. E poi i punti, diciamo, salienti secondo lei sono che la letteratura per ragazzi ovviamente è segnata dall'immaginazione. È l'immaginazione che è al centro della maniera di vedere il mondo, della maniera di relazionarsi con gli altri, e in quest'ottica non deve essere sottovalutata, non deve essere ridotta a qualcosa per bambini. E poi, secondo me, questo è il punto molto interessante che lei dice: dà speranza. Dà speranza perché effettivamente la letteratura per ragazzi è spesso animata da una grande sete di giustizia, da legami molto forti, da amore, amicizia, da tutte quelle cose così importanti a cui però nel mondo adulto spesso si dà uno sguardo quasi di minore importanza, ecco.
Questi quindi sono i punti che più lei, Berenice Capatti, reputa interessanti nel plaidoyer di Katrin Randall a favore della letteratura per ragazzi.
Sì, perché li ritengo i più veri, diciamo. E lei, tra l'altro, la cosa interessante è che non è una difesa della letteratura per ragazzi contro la letteratura per adulti, perché lei stessa, beh, lei ha un dottorato sulla poesia di John Donne, quindi non può essere sospettata di non interessarsi alla letteratura per adulti, però dice, specialmente in alcuni momenti, a me è servita tanto, mi ha proprio riempito il cuore, ecco, e penso che sia un'operazione che vale la pena di tentare. Tra l'altro, appunto, penso che anche la cosa che è interessante è il fatto che lei dice non bisogna vergognarsi, perché nonostante quello che si dica è vero, che l'adulto che legge il libro per bambini spesso un po' si vergogna o comunque sente come uno sguardo un po' giudicante degli altri adulti che dicono legge una cosa semplice, legge una cosa così.
Io sempre in mano ovviamente libri per bambini anche sui mezzi pubblici, ovunque. E a volte questo sguardo lo sento un po' anch'io.
Infatti, per esempio, lei parla delle copertine di Harry Potter che sono state rifatte in Inghilterra con copertine da adulti, quasi a voler un po' mascherare la dimensione, quasi che così gli adulti si possono autorizzare a leggerlo.
Nella tana del Bianconiglio.
Con Berenice Capatti abbiamo parlato della scrittrice Katrin Randall, in particolare del suo saggio Perché dovresti leggere libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio, edito da Rizzoli, e della saga Creature impossibili, saga che Berenice Capatti sta curando e che è giunta al secondo volume, Il re avvelenato. Per oggi è tutto, grazie alla nostra ospite e grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.